Dal libro dell'Esodo. Ora Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia? Il Signore vide che si era avvicinato per vedere, e Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè. Rispose: eccomi. Riprese: non avvicinarti, togliti sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è terra santa. E disse: io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco e il Dio di Giacobbe. Mosè allora si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sorveglianti. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese, verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Ittita, l'Amorreo, il Perizzita, l'Eveo e il Jebuseo. Ora dunque il grido degli israeliti è arrivato fino a me, e io stesso ho visto l'oppressione con cui gli egiziani li tormentano. Ora va, io ti mando dal Faraone, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Mosè disse a Dio: chi sono io per andare dal Faraone e per far uscire dall'Egitto gli israeliti? Rispose: io sarò con te. Eccoti il segno che io ti ho mandato. Quando tu avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, servirete Dio su questo monte. Mosè disse a Dio: ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: come si chiama? E io che cosa devo rispondere loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Parola di Dio.
Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Questo brano è un cavallo di battaglia della fraternità, è la prima catechesi fatta all'Ozio nel 95, quasi 30 anni fa. 96, va bene, no. 95 è arrivato per GIF, mi pare, ecco. E la parola oltre, Ahab, che significa anche amore, e fa riferimento alla vita di Mosè e anche alla vita nostra. In pratica Mosè ha uno step di 3-40 anni. I primi 40 anni li vive nella casa del Faraone come figlio adottivo e studia nelle migliori università, fa di tutto, poi però ha qui l'incidente, uccidendo l'egiziano, deve scappare e cambia addirittura religione, va a Madian e si sposa con la figlia di un prete, di Jetro, sacerdote di Madian, e ha due figli e per 40 anni fa il pastore, ha dimenticato tutto, ha lasciato perdere. E però un giorno, mosso dalle sue inquietudini, da questo qualcosa che gli bruciava dentro, portò il gregge oltre Ahab il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. Questo è un versetto fondamentale. Andare oltre significa andare oltre quello che abbiamo fatto sempre. E si è sempre fatto così, abbiamo fatto sempre così. Einstein dice, è da pazzi, e lo siamo, fare sempre le stesse cose e volere risultati diversi. Quindi, se tu vuoi qualcosa di diverso nella tua vita, devi scegliere di andare oltre quello che hai fatto fino ad oggi. E quindi fare un passo avanti, e un passo avanti nell'amore, oltre a Hub, e guidato dall'amore, da questa forza interiore che è dentro di noi, che è l'amore, che va oltre ogni costrizione, ogni paletto, ogni chiusura, ogni catena. E l'amore esplode se noi gli diamo un pizzico di fuoco. E monte in ebraico significa manifestazione del divino che fluisce. Quindi, tra l'altro, noi siamo qui su un monte, siamo a 1500 metri, quindi la manifestazione di Dio che fluisce in noi. Oreb, in ebraico è scritto RB. Per gli ebrei si legge da destra verso sinistra, quindi è BR. B è la lettera della creazione. La Bibbia comincia con Bereshit bara Elohim, B. Quindi B significa inizia qualcosa di nuovo. R significa qualcosa di nuovo, B creazione. Quindi per Mosè c'è la creazione di qualcosa di nuovo, e questo lo auguro a ciascuno di noi di oggi, di creare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Ma per fare questo abbiamo bisogno di fare un passo avanti, abbiamo bisogno di fare qualcosa di diverso che per 40 anni, 40 sappiamo che è un tempo perfetto, cioè per tutta la vita abbiamo fatto sempre le stesse cose. Quindi se veramente devi dare un input, devi fare qualcosa di diverso, muoverti e andare verso qualcosa di nuovo che Dio vuole creare per te. Ecco, il Signore ci ha parlato di stupore, meraviglia, tra l'altro questo è quello che appare. E gli apparve l'angelo una fiamma di fuoco. Le manifestazioni di Dio sono sempre manifestazioni di fuoco. E sto Dio accomodato, sto Dio ha giù fatta la parte mia, sto Dio così, non esiste. Il Dio della religione, il Dio della costrizione. Dio è amore, Oteos Agapestin, e nel cantico, il libro per eccellenza all'interno della Bibbia, che gli ebrei possono leggere dopo 40 anni, adesso non so se oggi, ma al tempo di Gesù era così, perché era un libro vietato, dove non c'è nemmeno una volta il nome di Dio, perché si parla sempre dell'amore. Quindi ogni volta che si parla dell'amore si parla di Dio, e la frase clou è: le sue vampe sono vampe di fuoco. Dio è un fuoco. Quindi tutte queste persone religiose, questo capochino, questa faccia triste, e quale Dio venerano non è quello della Bibbia, perché Dio è un fuoco, vampe di fuoco. E quindi l'angelo si manifesta attraverso il fuoco. Dio ti parlerà attraverso il fuoco, che tra l'altro vedi, l'avevo scritto dov'è, comunque è un fuoco che illumina, che non si consuma, comunque questo lo vedremo, è in mezzo al rovetto. Dio, per manifestarsi, cara Franca, non ha bisogno di essere che tu sia una grande donna, ma Dio si manifesta nelle tue debolezze, nei tuoi difetti, nelle tue spine. Dio si manifesta nel rovetto. Tante volte noi vogliamo essere degli angeli, vogliamo fare i bravi, i buoni, i belli. Ha scoperto l'America la signora che ha fatto ieri la testimonianza, non sono né buona né brava né bella, ma tutti siamo così. Noi siamo un rovetto di spine, e Dio si manifesta nelle tue spine. Dio non ha bisogno di grandi uomini e di grandi donne, ma da quel poco che tu sei, Dio viene a parlarti nel roveto, e già Mosè si accorge che il roveto bruciava, ma non si consumava. Ecco qui l'amore. L'amore illumina, ma non consuma. Scalda, ma non si raffredda. Brucia, ma non distrugge. L'amore è creativo, creativo. E allora, ecco qui la frase clou che traducono Mosè vide. No, Mosè disse, mi sposto per vedere. Dio vide che si era spostato ed ecco qui gli parla. Oggi noi siamo invitati, se lo vogliamo, a spostarci, e già ci siamo spostati da casa nostra, siamo venuti qui, quindi c'è stato uno spostamento fisico, ma non basta, perché in questo spostamento fisico continua a pensare a tutti i tuoi problemi, problemi di caviglia, sono sempre gli stessi, abbiamo sempre gli stessi problemi che ci portiamo da Palermo alla Tuil e poi li porteremo a Pestum e poi all'Isola delle Femmine e dovunque andiamo. No, mi sposto significa, ecco, per vedere, togli ste griglie mentali, spostati, già sei un po' spostato. Allora, adesso spostati, cioè vedi, cerca di vedere le cose da un'angolatura diversa. Non possiamo vedere le stesse cose sempre, si è sempre fatto così, la buona famiglia, la buona educazione, a cosa mi insegnarono. No, dobbiamo spostare, togliere queste griglie mentali, togliere quello che è l'educazione, quello che abbiamo appreso fino a... Quindi vedere le cose da un'angolatura diversa, che non è facile. Però, ecco, qui se vogliamo il cambiamento, e qui Mosè dice, ma perché il rovento non brucia? E qui la capacità di interrogarci, la capacità di porre delle domande alla vita. Noi siamo cresciuti con il catechismo che ci dà le risposte a domande che noi non facciamo, quindi siamo imbottiti di sta dottrina e siamo plagiati, se così si può dire, e che non abbiamo nemmeno la forza di fare le domande. La vita spirituale comincia quando noi cominciamo a porre delle domande a noi stessi. Ricordiamoci, io ho fatto le catechesi, mi pare un po' prima del Covid, le domande di Gesù nel Vangelo di Marco. E Gesù non dà mai risposte, ma pone sempre delle domande. Ecco le domande. E qui Dio lo chiamò da mezzo al rovento, in mezzo alle tue spine. Dio ti chiama e Mosè risponde: eccomi. E la prima cosa che Dio dice a Mosè: il luogo in cui stai è una terra santa. E poi dirà: togliti i sandali. Ecco perché nelle moschee, nelle sinagoghe si entra per gli scalzi. Prendere alla lettera la Bibbia è veramente violentarla, perché ci sono 70 significati per ogni parola e noi prendiamo quella, il raccontino. Ma a me capita a volte di ascoltare, ad trovare alcuni preti, anche amici, e la domenica quando non ho celebrazione o altro, ma il prete ti racconta, ti ripete con le sue parole quello che ha letto, e siamo sempre lì e giriamo sempre sul raccontino. Il luogo in cui stai è terra santa, e quindi è il luogo in cui stai in piedi. In piedi nella Bibbia è l'atteggiamento del risorto. Se tu ti metti con un atteggiamento di risorto, lì tu dove stai farai diventare quella terra santa. Assisi, chi era sto borgo di Assisi? Era un borgo, e Carion Francesco, che stava in piedi, ha preso tutta l'autorevolezza divina, e Assisi è diventata famosa in tutto il mondo. Come dice nel libro dei Maccabei, non è il luogo santo, ma sono le persone che rendono santo il luogo. Quindi siamo noi, ma noi quando? Non quando facciamo tutte si salamelecchie. Lì appunto che io lo stress quando passano lì in quell'altare un inginocchiamento, ma proprio uno stress. E non quando stai in piedi, l'atteggiamento nella tua vita, quando tu stai, ecco, il luogo dove vivi, la tua casa, e al di là delle menzioni, la tua parrocchia, la tua città, diventerà santo. Ecco che allora non è tanto il posto, quanto noi. E qui per vivere la santità di un luogo, vivere... Chi conosceva Oleggio? Arrivò io, il santo, persone che conosco in tutto il mondo. Questo non ve dico del mondo, ma siamo noi, una parrocchietta, per carità, è buona, brava. E questo come Assisi, come San Giovanni Rotondo, come Cascia e così via. Quindi, e qua siamo tanti, il Signore ci ha detto il primo giorno, lievito, ha voglia di far fermentare la pasta, far diventare santa la Chiesa, perché siamo in questa Chiesa che dobbiamo far diventare santa attraverso di noi. Come diceva Gandhi, sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E la prima cosa da fare per diventare, togliti i sandali. Nahal, che significa bloccaggio. E non so se lo fanno ancora, quando tu metti la macchina in sosta vietata, i vigili ti mettono le ganasce. Ecco, togli le ganasce dai tuoi piedi, perché ti impediscono di camminare. Nahal, togliti i sandali. Aiutati che Dio ti aiuta, forestella, che poi mi rimprovi, dice è colpa tua, perché nelle tue catechesi tu dici è Dio che pota. Esatto, Dio viene a potare nella misura in cui tu servi, ma nello stesso tempo anche tu devi, aiutati che Dio ti aiuta, togliti i sandali o metterti in un atteggiamento, perché... Ho citato Forestella, ma perché sono quelle persone che non se la prendono con me. Ma tante volte noi viviamo questo fatalismo, ma se Dio vuole, Dio vuole, ma aiutati che Dio ti aiuta, togliti i sandali, togliti ciò che blocca. Sono tanti i significati. Togliti ciò che blocca. E poi i sandali, Nahal, venivano fatti con pelle di capretto. E il conciatore, Simone il conciatore, venivano scomunicati perché toccavano sempre questa pelle morta, e toccare la pelle morta ti rende impuro, quindi in fondo ti teneva questo stato di impurità. Quindi togli tutte le cose morte della tua vita, lasciale andare, togli i sandali, togli le cose morte, non tenerti lì, togli tutti questi scheletri dell'armadio, tutte queste urne cinerarie, tutte queste... Io mi ricordo quando sono dopo la guarigione, il Signore mi disse dammi la tua urna cineraria, dove veramente ancora non sono stato cremato, Signore, com'è che ti do la mia urna cineraria, come si dice? E ricordo era ad un ritiro di silenzio, di respiro, ma non c'eri tu, c'era un altro guru a Modena, dammi quest'urna cineraria. Ho detto, ma guarda che io ancora non so. Avevo detto che se quando morì mi dovevano cremare, ma ancora no. Il Signore dice, tutte quelle cose che ormai sono incenerite, tutti quei cadaveri che tieni nel tuo cuore, tutto quello che è morto, dammelo e ti darò un diadema. È Isaia. E dammi le tue ceneri, ti darò un diadema, e per te che sei prigioniero della speranza ti renderò il doppio. essere prigionieri della speranza, che vi ricordo a volte dico, ma forse è la mia immaginazione, dare una risposta, Signore, e mi viene la risposta in Zaccaria, dove si parla dei prigionieri della speranza che ricevono il doppio. Il Signore vuole darci il doppio, basta con sta vita a bonè bonè, basta con questo bicchiere mezzo vuoto e mezzo pieno. Il Signore vuole darci una vita effervescente e colma di... Ieri ci ha dato il Salmo 23, ci ha dato solo l'inizio, ma se lo leggiamo tutto dice: il mio calice trabocca. Giovanni 10, 3, non vuole, io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco cosa vuole il Signore da noi. Quindi smettiamola di giocare al ribasso e giochiamo alla grande. Togliti i sandali, togliti i sandali. Quando devi togliere le scarpe? Quando sei arrivato a casa. Il Signore ti dice: con me sei arrivato a casa. Rilassati, togliti i sandali, mettiti comodo e accetta le tue debolezze, perché quando togli le scarpe sono una protezione, e quando ti togli le... Oh mamma mia, quello che penso, quanto ho sofferto, erano i tempi della prigionia, quanto ho sofferto quando sono salito sul Kreuzberg a Međugorje e tutti ti toglievano i sandali e mi sono sfregiato tutti i piedi. Mi sono tolti i sandali per fare questa salita, perché il Signore voleva la mia sofferenza nei tempi della prigionia. Quindi quando togli i sandali il piede si indebolisce, accetta le tue debolezze, accettale e vivi, fai diventare santo dove sei. Ma il Signore ci ha parlato poco fa di Pietro che rientrò in se stesso, all'angelo cosa gli dice? Mettiti i sandali. E oggi noi avremo, prenderemo alla fine il segno che ci dà la comunità di Bisustio, proprio al confine con la Svizzera, i sandali. E ci sono due tipi, uno è togli i sandali, perché il luogo sul quale stai è santo, che è questo, ma l'angelo a Pietro gli dice: mettiti i sandali, perché dobbiamo uscire dalla religione, uscire dalla prigione, uscire dal tempio, i sette gradini, e la lettura più profonda. E l'angelo disse: mettiti la cintura e legati i sandali, la cintura della... nell'armatura del guerriero della luce e la verità. Pietro, scegli di vivere nella verità, basta le menzogne. E mettiti i sandali. E che significa quello che dice mettiti i sandali? I sandali li portavano, nel Vangelo di Luca, il figlio del padrone o il padrone. Nelle case patronali, ecco, il figlio il prodigo quando torna, il padre gli dice: portategli i sandali, perché tutti devono vedere che lui è il figlio del padrone. Nella casa li portava soltanto il padrone e i figli del padrone, tutti sempre scalzi. Quindi mettiti i sandali, sta dicendo l'angelo a Pietro, assumiti l'autorità della tua vita, sii te stesso, basta dare l'autorità della tua vita ad altri. Gesù ha detto: non chiamate nessuno padre. Il padre era colui che ha l'autorità sulla tua vita. Il padre poteva disporre, ammazzare, lo vediamo nell'Antico Testamento, e ammazzavano, facevano di tutto. E dicendo: non chiamate nessuno padre, è soltanto il Padre del Cielo. Il Padre del Cielo non vive quello che dice, vivi con autorevolezza la tua vita. Allora, al termine di questa catechesi, siamo già verso la fine, vi distribuiranno questi, ma ne distribuiranno uno, quello che ti capita. Se ti capita togliti i sandali, vuol dire che devi togliere dalla tua vita cose morte, devi sentirti a casa e devi togliere quello che ti blocca. Se ti capita invece, l'angelo disse, metti la cintura e legati i sandali, ciò significa che in questa giornata devi riflettere e acquistare autorevolezza sulla tua vita e togliere la menzogna, non vivere di menzogna, ma cercare di vivere nella verità. Sarà a caso, quindi vi daranno chi, quello che vi capita. che sembrano giochetti, ma lo spirito usa anche questo. Dopo che gli dice mettiti e togliti i sandali, cosa gli dice a Dio, a Mosè?
Mosè,
gli dice copriti il volto. Oggi rifletteremo cosa, ma quello che vi invito, andate alle cascate, al torrente, al fiume, non andate a Colmayer, Palermitani, che ogni anno ci andate e non comprate mai manco un po' in casa, e chi pensa sono alle stelle, e scegliamo di vivere e copriti il volto, cioè copriti la mente. Ecco, allora, respiraci sopra. La mente che mente completamente, continuamente, instancabilmente, è un grande dono di Dio. Ma oggi abbiamo bisogno di respirarci sopra. Ieri abbiamo beneficiato dell'opera di Max, che purtroppo oggi ci lascia. Facciamo un applauso a Max e a Lisa. Al di là adesso delle tecniche che noi conosciamo, tsunami, mongolfiera, ieri, mi è piaciuto la signora Matilde Bruscoli Imbrusati, che ha un figlio che si chiama Giulio, suo marito si chiama Pietro, grande amica di Francesca, così non è, diceva di tavola, ma è stupendo, ha detto di respirare con la bocca. Matilde, 30 anni che mi segue, ha detto, con la bocca. Scusami Matilde, ma anch'io non dobbiamo sentire respirare con la bocca, che col carisma. Io lo dico io perché la troppa confidenza va a finire la malecreanza. Glielo ho detto io, 30 anni che glielo dico, perché è una delle prime che ho conosciuto, era una ragazzina, era zitella e cosa. L'ho presa, è un grande amore. Sì, sono geloso, ecco, grazie, sono geloso di Max. Però per dire, abbiamo tante tecniche, hai detto di respirare con la bocca. Allora, ci ha detto della mongolfiera la signora, la dottoressa Elena Cedrola, dicendo facevo sempre la mongolfiera per un'ora, non lo vorrei vedere se ci arriva proprio a fare mongolfiera. Comunque, vabbè, adesso ieri hai dato la panacea a tutti, va bene, va bene. Quindi, al di là delle tecniche, oggi proviamo a disattivare la mente, al di là delle tecniche. Siediti ai bordi del torrente, l'usignolo per te canterà. Siediti ai bordi del silenzio, Dio ti parlerà. È la poesia che abbiamo fatto poi il canto. Ascoltiamo quello che dice il cuore, ecco, senza, al di là di ogni tecnica, respiraci sopra, soprattutto, ecco, vela la tua mente, vela. E che se be'anan, l'arcobaleno, conoscere le cose nascoste, ci sono tante cose nascoste ancora dentro di noi ed è il momento. E qui comincia la diatriba tra Mosè e Dio. Chi sono io per andare dal faraone? Era Ramses, non lo chiama con il nome, lo chiama con il ruolo. Il ruolo a noi fa paura, il ruolo di Nicola. Qualcuno mi ha chiesto perché ormai il direttore, ho detto lavoro al Banco di Napoli, se volete un prestito agevolato me lo fa, oppure un altro alle poste mi fa, oppure generalissimo. Ci sono, che a me a volte piace riprendere il ruolo, ma il ruolo ci incatena. E qui Mosè ha paura del ruolo, ma considerate che il faraone era il più grande capo di stato, imperatore, era il faraone, era il tutto. Quindi lui, questo schiavo, doveva andare per liberare questi ebrei che erano schiavi, perché erano entrati con Giuseppe, ma i tempi di Giuseppe erano finiti. E Dio dice a Mosè, io sarò con te. Dio non ci risolve i problemi. Dio dice, io sono con te. per risolvere il problema. Io sarò con te. E questo Gesù lo ha detto alla finale del Vangelo di Matteo. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo, sino alla fine del tempo. E Gesù è con noi. Poi ci sono quelli che ancora lo aspettano, ma Gesù è qui in mezzo a noi. Basta collegarsi. Io sarò con te. E in tutti i problemi Lui ci aiuta a rimuovere questa montagna. Voilà. Qui poi Mosè dice non mi crederanno, e come faccio ad andare, io preferirei che tu chiami un altro. E allora il Signore gli disse, e cosa c'hai in mano? C'ho il bastone, buttalo. Butta il bastone e diventò un serpente che stava per mordere. E allora Mosè scappa e dice dove scappi? Acchiappa il serpente! Acchiappato il serpente diventò di nuovo il bastone. Il Signore ci chiama a fare qualcosa. Se tu butti via il tuo carisma, se tu butti via il tuo talento, diventerà un serpente che ti autoavvelena. Ma sì, c'ho difficoltà con padre Giuseppe, c'ho difficoltà con mia moglie, c'ho difficoltà col gruppo, c'ho difficoltà col parroco, c'ho difficoltà col vescovo, c'ho difficoltà. Non mi interessa. Afferra il tuo carisma. Tra l'altro giovedì, che è il giorno dell'effusione, faremo questa preghiera per l'effusione dei carismi, non tanto effusione, per ravvivare il carisma. E perché noi abbiamo un carisma e che è necessario, ecco qua, non è un optional, non è dice va bene, io non sono carino, ognuno di noi c'è un talento. Tra l'altro la signora Alicia, moglie di Max, mentre prendevamo il caffè mi istruiva dicendo che quando noi esercitiamo i nostri talenti, è scritto anche nella Costituzione, al numero 1 e al numero 4, poi lo andremo a vedere, lo cercate su internet, nel telefonino, in questo tempo di questo benessere, questo lavoro, questo progresso spirituale, non possiamo esimerci. Ma non perché vogliamo fare i salvatori del mondo, ma per salvare noi stessi. Perché se tu lo butti via, ti autoavveleni. Non ci sono scuse, non ci sono scuse. A volte è il momento di andare controcorrente, di andare con... Ricordatevi Samuele, chiamato da Dio a fare il profeta, la prima profezia che ha dovuto fare era contro Elia, Eli, che era il sacerdote. E lui faceva il chierichetto da questo sacerdote, che però era corrotto, aveva dei figli corrotti, e il Signore lo chiama a fare la profezia, eccomi Signore parlami, devi andare a riproverare il prete. Ma come? Questo vi ha tenuto a fare il chierichetto? A volte il Signore ci chiama ad andare contro, a rompere gli schemi. E se non lo facciamo ci autoveleniamo, questo vi dice. E poi la cosa strana di Dio, chiama uno ad andare a parlare con il faraone, con Putin, con Biden non so, ma è un po' in decadenza, comunque chiama a parlare con un grande, uno che tartaglia. Mi ha detto il Signore. Cioè, stiamo scherzando Dio, insomma, chiama uno che ha la parlantina almeno. E invece chiama uno che tartaglia. E Mosè gli dice, scusami, caro Yahweh, ma come faccio a parlare col faraone io che tartaglio? Abbi pazienza, insomma. No, devi parlare tu. Allora, io parlerò solo con te. Allora, quando vai, portati Aronne, portati tuo fratello, era insomma sacerdote, la parlantina. Ecco, io le dico a te, non le dico ad altre, io lo dico a te e tu ti fai aiutare da Aronne. Parabola significa che nel nostro... noi dobbiamo toglierci la sindrome di Santa Caterina da Siena. Era santa, ma cosa diceva il Signore? Signore, dammi tutti i carismi a me, faccio tutto io nella Chiesa. E lascia perdere, è la buon'anima di Antonietta Valentini che rimpiangiamo tutti, cioè, Mario Giuseppe basta, rifacciamo io e te le cose, perché devi coinvolgere tutti i scimuniti che fanno le cose, li devi essere grato, te le fanno pure male. A verità, profezia di Antonietta del Messia. Però questo, noi dobbiamo lasciarci aiutare dagli altri. Perché non c'è un battitore libero che fa soltanto lui. Noi dobbiamo collaborare con quelle persone che il Signore ci mette accanto. Va bene, ok, vado con Aaron. Vado, e se il Signore mi chiama a fare questo, andrà tutto liscio. Ma il Signore indurì il cuore del Faraone. Ma scusa Dio, a che gioco giochiamo? Tu mi chiami già che tartaglio, già che ho i miei problemi, già che ho le mie ferite, io sono un uomo ferito, perché in effetti Mosè era un uomo, ci uffici fare ad andare oltre il deserto quel giorno? E ho tutti i miei problemi, adesso mi mandi dal Faraone, almeno non so che mi mandi tu, tutto liscio. No, il Signore indurì il cuore del Faraone e addirittura noi vediamo le 10 prove. Le 10 piaghe, ma veramente la piaga è l'ultima, e le altre sono delle prove, e quello delle zanzare, delle rane, vi ricordate? E, ma ci fu veramente, viva Maria, si dice a Palermo, nel senso che veramente sti ebrei hanno condizionato tutto l'Egitto, un giorno c'erano le rane, che addirittura le rane quando gli disse... E questo non l'ho ancora capito io, se qualcuno me lo può spiegare, grazie madre. E se qualcuno me lo può spiegare, quando gli... perché c'erano queste cose, allora... Ecco, per farsi vedere, cosa fa? La signora Agida, responsabile del gruppo di Roma, che conosce anche la lingua dei segni, quindi se qualcuno non capisce, le si può mettere qua e fa tutto. Ok, le rane, non l'ho ancora capito, perché poi alla fine Mosè, cioè il Faraone chiamava i maghi, poi alla fine chiamava Mosè, gli diceva prega il tuo Dio che mi porta fuori le zanzare, che mi porta fuori i mosconi, che mi porta fuori il sangue del Nilo. Quando era delle rane, Mosè gli dice sempre quando è che devo pregare? Subito, manda via subito questi mosconi, manda via subito le zanzare. Quando fu delle rane gli disse no, deglielo domani mattina. Tutta la notte il Faraone e tutto l'Egitto dormì con ste rane che erano nel letto, nel lampadario, nella maglia, sul tavolo.
Che schifo.
Come mai? Non lo so, veramente questo non lo so. Magari qualcuno oggi ha un'intuizione. Già, magari ce l'avrai tu l'intuizione. Ce l'hai tu, visto che ti sei alzato, no? No, devi soltanto andare a fare la pipì. Ok, lodi al Signore. No, signora, lei me lo dirà dopo. Va bene, questo ciò significa che anche se il Signore ci chiama a fare un'opera grande, un'opera per Lui, non è detto che tutte le cose tirano liscio, anzi dobbiamo scontrarci con il potere, scontrarci, e da questo scontro c'è l'incontro con chi? Con noi stessi, per valutare tutto. E allora... vogliamo invocare lo Spirito. No, prima facciamo un canto e distribuiamo questo segno, quello che vi capita. E dopo il segno invochiamo lo Spirito. Dopo aver invocato lo Spirito, siamo liberi. Ognuno potete andare alla hall, fare alla hall. Ci sono i cestini, perché il pranzo è andato alle cascate, dove è andato col cestino, e ci rivediamo alle ore 19 per la cena. Abbiamo questo momento di rientrare in noi stessi. Grazie a Gesù. Salutiamo Max e Alicia che se ne vanno. Liberata, che sei uno splendore per me. E ci benedica Dio misericordioso che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon deserto!
Grazie.
Buon deserto! Hasta la vista! Alleluia!